vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, bentornati.
Puntata
con
numero
124 in questo martedì. Stiamo ascoltando i Crass e non i Clash, o i Crass e non i Clash, che stanno dicendo, dicevano Fight War, not Wars. Tutto questo perché? Perché ci hanno costretto a parlare di un articolo che non abbiamo, però c'è, ed è appunto questo articolo riguardo a un gruppo ultranazionalista con...
Calibeton.
Esatto, ecco questo qua è il nome, ucraino, che indossa delle magliette col logo dei Ramones, però con che sembra il logo dei Ramones, in realtà il logo dei Ramones è un po' cambiato, con dei richiami un po' più destrosi, e al posto della scritta Ramones c'è scritto Banderas.
Riferimento a Stefan Bandera, che è un collaborazionista
con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ripetilo, scusa.
Riferimento a Stefan Banderas, collaborazionista con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Perché non ti andava il microfono.
Bello della diretta.
E comunque sì, hanno fatto questo pezzo, questo gruppo, diciamo ispirato a London Calling, anzi,
anzi è proprio London Calling col testo cambiato,
sì, è proprio Calling, più o meno uguale, distorsioni un po' più moderne, è meno bello di quello dei Clash di sicuro. Beh, comunque non ascoltatelo perché dice delle cose un po' terrible. E poi c'è tutto questo, adesso non si capisce se effettivamente i Clash abbiano realmente dato l'autorizzazione a, a fare questo, questo pezzo in queste forme. Loro stessi hanno dichiarato di sì,
però sono un po' parte in causa, quindi diciamo ci si fida poco.
Sì.
Poi c'è chi dice sa da fake news che l'abbiano approvata o benedetta o come si vuol dire, c'è chi dice invece è proprio così, chi lo sa.
Chissà, poi magari gli hanno fregato anche i sopravvissuti dei Clash, questo gruppo punk di Kiev che dice vogliamo rifare London Calling parlando di pace, vanno da qua, dicono ma sì, e poi sono dei nazisti di merda.
Infatti è tutto da vedere le dinamiche, però siamo pronti a tutto perché non ci si stupisce mai di niente. E niente.
E nel frattempo Billy Bragg, storico cantautore, compagno inglese degli anni 60-70, ha detto ma voi siete fuori, Joe Strummer vi avrebbe preso a schiaffoni.
E speriamo che a questo punto faccia lo stesso pure Paul Simonon, sì. Topper e gli altri, diciamo, i superstiti dei Clash.
E come avrete immaginato, inizio l'apertura della puntata è dedicata all'Ucraina, alla guerra in Ucraina, le ripercussioni nel mondo.
Però ve lo giuriamo che volevamo iniziare parlando di tempo.
Ma lo faremo più avanti nel corso della puntata.
Volevamo parlare del tempo.
Parleremo anche del tempo, ebbene sì, riusciremo a rispolverare il più antico degli argomenti di conversazione, soprattutto con le persone con cui non c'hai nulla da spartire, parli del tempo. Invece adesso è quelle persone...
Parliamo dei tempi che corrono.
Esatto, parliamo della guerra in Ucraina, che è un argomento anche questo abbastanza, diciamo, all'ordine del giorno nei vari... barbaretti e non solo. Dall'Arena del 21 marzo 2022 c'è un articolo riguardo alla visita di Zelensky, o meglio il collegamento di Zelensky con il Parlamento israeliano. Zelensky a Israele, i russi come Hitler. Ora vabbè, questo tour virtuale di Zelensky interessa un po' tutto mezzo mondo. Infatti l'articolo che leggeremo dopo riguardo il collegamento di Zelensky con il Parlamento italiano che c'è stato oggi. Diciamo, questa retorica del presidente ucraino, del premier ucraino, è una figura retorica che è stata anche definita come la riduzione a Hitler, la reduzione ad Hitlerum, cioè nel senso prendere un avversario e diciamo identificarlo con il male assoluto, comunque come quella figura che è stata diciamo un po' identificata come il male assoluto, cioè Hitler in questo caso. Diciamo che la mossa rispetto allo Stato israeliano non è stata forse troppo buona, perché anche questo articolo lo dice, il premier israeliano ha rimproverato a Zelensky questo paragone, perché dice appunto non è come l'olocausto, non è come lo sterminio della popolazione ebraica. E, sicuramente ecco, era una mossa che voleva far leva su un sentimento che poi alla fine la giustificazione anche l'origine dello Stato di Israele stesso, e diciamo che in generale Zelensky dovunque sta andando sta un po' tirando fuori quegli elementi che fanno più breccia in una certa magari anche emotività, per cui per esempio in Germania appunto anche lì ha ripreso il paragone con il regime nazista per far leva un po' sul senso di colpa della popolazione tedesca. Negli Stati Uniti ha parlato di Pearl Harbor, quindi appunto del quell'episodio che è stato l'origine dell'intervento degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. In Italia non sappiamo ancora cosa abbia detto, però il senso diciamo è abbastanza chiaro e riecheggia un po' le parole anche di questa canzone Kiev Calling, che è stata citata in apertura, in cui il gruppo ultranazionalista chiede alla NATO di intervenire fondamentalmente nel conflitto, e Zelensky quello che sta facendo di fatto è un po' quello, poi con delle sfumature di vario tipo. L'articolo appunto L'eco della guerra Zelensky a Montecitorio, tra assenze e polemiche, parla di cosa, di chi c'era, di chi non c'era, o meglio, di chi ci sarebbe stato, non ci sarebbe stato oggi, perché l'articolo appunto è di stamattina, prima dell'incontro a Montecitorio. Infatti i parlamentari italiani sono un po' spaccati su questo incontro, nel senso che i parlamentari di Alternativa, gruppo nato dai fuoriusciti del Movimento 5 Stelle, annunciano che non parteciperanno alla seduta, definita una forzatura, un'operazione di marketing. Essere solidali con l'Ucraina non significa dover assecondare una propaganda mirata ad alzare il tiro su richieste incessanti di interventi bellici come la no-fly zone o l'invio di truppe che comporterebbero per l'Italia e l'Europa l'ingresso ufficiale in un conflitto mondiale, la loro posizione. Nella classe degli ex pentastellati le assenze non si fermano qui. Il senatore Nicola Morra spiega che sarà fuori per lavoro, che vabbè, insomma, un po' scamotage per non prendere posizione. Ancora incerti i colleghi Elio Lannutti e Paola Nunez. Emanuele Dessì, ora nel Partito Comunista, diserterà il collegamento. Fra l'altro, beh, questo verbo disertare forse è anche abbastanza non è scelto a caso, come dovrebbe pure fare Gianluigi Paragone, che ha fondato Italexit, quindi vabbè, un esponente della galassia sovranista legata anche un po' all'estrema destra, che per motivi diciamo totalmente diciamo di posizionamento geopolitico filo russo decide di uscire da di non partecipare a questo incontro. C'è poi Bianca Laura Granato, misto, finita nell'occhio del ciclone per aver sostenuto la necessità di far intervenire il collegamento con il Parlamento italiano anche Vladimir Putin. E, vabbè, quindi insomma la partita fra potenze in Ucraina si consuma anche nelle aule del Parlamento italiano. Di fronte a questa propaganda incessante, un po' a reti unificate, che ci dice che il nemico è altrove, il nemico è in Russia, il nemico è fuori dal nostro paese, ci sono però degli articoli tra filetti che ci, in qualche maniera indirettamente ci riportano al fatto, alla diciamo, cruda realtà, che il nemico è in casa e che in generale anche tutti, anche appunto in questo caso i lavoratori, sono uniti nell'essere sfruttati da qualcuno, che sia russo che sia ucraino. E mi riferisco a un articolo dell'Arena del 22 marzo 2022, nella fabbrica dell'oligarca, Russia e Ucraina lavoro insieme. E nello stabilimento a Vallese di Oppiano la manodopera italiana e straniera, molti sono dell'est Europa. Un giorno nell'LMK controllata da Vladimir Lisin, 300 dipendenti, il clima di questi giorni, timori per le sanzioni, sindacati, collaboriamo con la direzione per evitare il blocco. Perché questa fabbrica Vallese di Oppiano è la partecipata di un gruppo controllato dal super oligarca russo Vladimir Lisin, e i dipendenti sono sia russi che ucraini, e quello che si sta più facendo più sentire, piuttosto che l'invasione in sé dell'Ucraina, è l'interruzione dei flussi commerciali di materie prime, appunto, che verrebbero lavorate qua. Qua appunto si dice: lavoro come al solito, davanti alla fabbrica ieri mattina c'erano parcheggiate le auto dei dipendenti e dentro la palazzina degli edifici si potevano vedere dirigenti, impiegati, operai al lavoro. Le commesse d'altronde non mancano, però le preoccupazioni più concrete con cui si trova a fare i conti chi guida questa industria sono le stesse che hanno le altre aziende del settore metallurgico: il costo dell'energia e la disponibilità della materia prima. E vabbè, questo Lisin, infatti, viene la stessa azienda, vabbè, in questo caso viene specificato che è una multinazionale in tutti i sensi, perché lo è per le maestranze, ma è anche per la proprietà, perché il 51% delle quote è in mano allo Stato belga, è una holding sempre belga, mentre il 49% fa riferimento all'azienda NLMK Europe, che a sua volta fa parte del gruppo Novi Lipets Steel, una delle quattro più grandi compagnie russe che producono acciaio. E quindi appunto, vabbè, questo ci ricorda un po' che al di là della lingua che uno parli, poi la divisione più netta è quella fra padroni e invece appunto sfruttati o comunque subalterni. Lisin viene definito qua come il più ricco in Russia. Secondo la rivista Forbes è l'uomo più ricco in Russia, con un patrimonio netto di 26,9 miliardi di dollari. Di lui si sa che ha da molto tempo legami con la famiglia reale belga, che fa affari in molti paesi europei, che nella nostra penisola ha intrattenuto rapporti con lo Stato di San Marino, tanto a divenirne console onorario a Mosca. E qua vabbè, c'è anche un po' questa, questo stupore, questo finto stupore, per cui adesso si scopre che ci sono un sacco di ricconi russi, perché poi alla fine si parla di oligarchi, però in realtà cos'è un oligarca? È qualcuno che, quei pochi che concentrano il potere e le ricchezze nelle loro mani, ma è una definizione che possiamo applicare anche a tanti ricconi di casa nostra, dai Moratti agli Agnelli, piuttosto che altri più magari locali qua nel Veronese. Però appunto si scopre che ci sono legami con la Russia, che all'improvviso diventa uno stato autoritario, liberale, quando in realtà appunto è da quantomeno da decenni che ci sono delle cosiddette violazioni dei diritti umani, come ce ne sono anche in tanti altri stati, invece campioni diciamo di democrazia, che magari fanno delle invasioni come quella dell'Iraq, dell'Afghanistan, però lì in quel caso no, lì è per la libertà. Diciamo, questa mistificazione un po' la troviamo sotto traccia anche in questo articolo, e purtroppo la troveremo anche in tanti altri articoli che siamo certi troveremo nelle prossime settimane. E sempre col filo rosso un po' della guerra in Ucraina e sull'impatto che ha anche sull'economia e sulla situazione interna, c'è un articolo dell'Arena: il petrolio nel mirino UE, Mosca vi costerà caro. E vabbè, in cui parla del miliardo di aiuti per le armi a Kiev, del primo passo verso la difesa europea comune con 5.000 militari che formeranno questa cosiddetta bussola europea, cioè un corpo di pronto intervento a dipendenza dell'Unione Europea e non degli Stati nazionali, che viene detto verrà addestrato per recuperare cittadini europei da contesti di crisi, quindi questo sarà il primo, diciamo, ipotetico campo di intervento che avrà. E si parla anche della crisi energetica, comunque della questione del gas e della benzina. Sulla benzina c'è un altro trafiletto, sempre dell'Arena: i benzinai, c'è caos sul taglio accise, perché in realtà se si gratta un po' le notizie, la questione non è che manca la benzina perché la Russia ha interrotto i flussi, perché in realtà i flussi al momento ci sono, perché ci sono degli accordi, anche questo vale anche per il gas, sono degli accordi sul lungo periodo che non possono essere cancellati dal giorno all'altro, e anche il prezzo in realtà è rimasto abbastanza stabile del prodotto, diciamo, grezzo, cioè del greggio nel caso della benzina o del gas nel caso di appunto del gas. Quello che cambia è il mercato, il prezzo di mercato con cui i vari produttori lo rivendono, quindi appunto c'è state quelle manovre speculative che gli stessi, diciamo, esponenti del governo Draghi hanno comunque ammesso, denunciato anche probabilmente per uno scaricabarile rispetto alla responsabilità, perché poi anche parlando limitatamente alla benzina, la maggior parte del prezzo di quello che si paga al benzinaio non è il greggio, cioè il prodotto che viene lavorato, ma è l'accise e l'IVA, quindi appunto tasse di fatto che il governo incassa sulla rivendita di questi prodotti. Al momento le proteste che erano paventate non sembrano esserci state, quantomeno sui giornali non troviamo traccia. Si sa che in Sardegna c'è stati dei blocchi, dei rallentamenti che parrebbero anche conclusi, ma non è escluso che possano riprendere. Quindi la situazione è comunque anche questa abbastanza in divenire. Ah, e una breve comunque riguardo alla situazione in Ucraina, c'è stata una notizia sui giornali online rispetto a un detenuto di qua a Verona nel carcere di Montorio, di origine rumena con doppio passaporto rumeno e ucraino, che avrebbe chiesto di essere mandato in Ucraina a combattere, di quindi uscire, avere la grazia del Presidente della Repubblica Italiana per poter andare a combattere in Ucraina. Non sappiamo se sia stata accolta questa richiesta di questo detenuto, che dal giornale si dice essere dentro semplicemente per la vendita di sigarette di contrabbando. Si sa invece che le autorità portoghesi hanno accolto la richiesta di un altro detenuto, non detenuto in realtà, ma sottoposto a firme, tale Mario Machado, di andare a combattere in Ucraina, di quindi essere disciolto dalle firme e poter andare in Ucraina. E la particolarità è che questo Mario Machado è un nazista portoghese che era sottoposto appunto a firme per una serie di reati legati appunto alla sua ideologia neonazista, e che ha annunciato che andrà assieme ad altri portoghesi, spagnoli e sudamericani di origine europea, viene ribadito, non di altri posti, insomma, eurodiscendenti, nell'articolo portoghese così c'è scritto, di andare a combattere assieme a delle milizie di estrema destra. Quindi appunto questo, ecco, quali sono i volontari che corrono in Ucraina, ecco, alcuni sono anche questi.
Non hai parlato tantissimo questa puntata.
Purtroppo sì.
Parlo un po' io, dai. Abbiamo qua un articolo che comunque non va tanto fuori tema, perché è uno dei temi pure ricorrenti in Benvenuti tra i rifiuti, ed è quello delle iniziative che vedono militari e studenti insieme. In questo caso è in occasione della giornata dell'unità nazionale, a cui hanno partecipato qualche centinaio di studenti e tutte le massime autorità civili, militari e religiose.
Di Verona, perché parliamo.
Sì, di Verona, insomma, massime autorità.
Quindi dai, poca roba alla fine, cioè, sono il sindaco di Verona, il prefetto. Il questore, cioè questore, insomma.
Esatto, perché era il 17 marzo, no? Che era San Patrizio, una scusa
fa,
per
sì.
bere tutte no, insieme
fa,
le autorità
no,
di Verona.
È stata la festa perché i 150 anni dell'unità, perché viene proclamato nel 61 il Regno d'Italia, in cui però il Veneto non c'è, tra l'altro.
Piccolo particolare, però.
Sì, tra l'altro, se proprio vogliamo vedere effettivamente il Veneto nel 66, mi pare che sia stato annesso.
Terza guerra di indipendenza, attenzione,
okay. Polemica.
Vabbè, comunque questo articolo dell'Arena cosa ci dice? Una giornata che acquista oggi, in questo difficile momento segnato dalla prima pandemia e ora dall'orrore della guerra, un significato ancora più profondo, o ancora più terribile forse a mio avviso.
Sì.
E l'hanno ribadito il prefetto Donato Cafagna e il sindaco Federico Sbarina, aprendo le iniziative organizzate dal comando delle forze operative terrestri di supporto in collaborazione con prefettura e comune, appunto per questa celebrazione della giornata dell'unità nazionale, della costituzione, dell'inno e della bandiera, nel 161esimo anniversario appunto della proclamazione del Regno d'Italia.
Che non ricordiamo nulla con la Repubblica. Ma...
Ricordiamolo, del Regno d'Italia, c'è una continuità comunque con il Regno d'Italia che non è mai stata interrotta, che può essere quella dei carabinieri, delle forze dell'ordine, insomma.
Che ha
e tante leggi in realtà, nonostante la Costituzione, tante leggi. E comunque andando avanti, appunto con la presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Nel suo intervento il prefetto, salutando tutti i giovani presenti, li ha invitati a riflettere e condividere i tre simboli intorno ai quali siamo uniti.
Sole, cuore, amore.
Birra e no.
La Costituzione repubblicana, l'inno e la bandiera.
Il gioco delle tre carte un po'.
L'unità non è il risultato, e qua c'hanno ragione, però non è il risultato di combinazioni casuali e fortunate
decisamente poi, no,
ma neanche casuali comunque, ma è il frutto del sacrificio di intere generazioni di ragazzi di Verona, di Napoli, di Roma, di Torino, che hanno combattuto nelle guerre di indipendenza dell'Ottocento e nei conflitti mondiali del Novecento, durante la resistenza per realizzarla, difenderla. Quindi bello come comunque unisce i conflitti mondiali del Novecento con la resistenza e insomma anche le guerre di dipendenza, senza contare poi anche tra virgolette la fregatura di tanti anche in quell'epoca che speravano magari in un'Italia che non era la casata dei
Savoia.
Di Savoia, insomma, vabbè.
Come magari tanti che hanno fatto resistenza non è che volevano avere l'Italia occupata dalla NATO, però insomma...
Cioè... No, infatti, ma sono dettagli, cioè l'importante è celebrare questo giorno e dire parole a questi giovani che hanno poi appunto partecipato, si è conclusa la manifestazione con la cerimonia dell'alza bandiera in Piazza Bra sotto la statua di Vittorio Emanuele II.
Grande.
Alla presenza anche dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arma di Verona. Questa volta questi studenti erano del liceo, ma abbiamo visto come era già stata fatta, mi sa, qualche anniversario fa, con studenti ancora più giovani o delle medie o delle elementari addirittura.
Sì, mi sa che era quinta elementare e le prime classi delle medie, prima e seconda media.
Vabbè. Ah, ci hanno mandato una registrazione dell'evento in piazza. La mettiamo su subito.
A morte la casa Savoia, bagnata da un'onda di sangue, si sveglia il popolo che langue, si sveglia il popolo che langue. O ladri del nostro sudore, nel mondo siamo tutti fratelli, noi siamo le schiere ribelli, sorgiamo che è giunta la fine, a morte il re il principe, a morte il re il principe.
E continuiamo rimanendo assolutamente in argomento con una storia forse un po' triste, perché durante qualcuna di queste celebrazioni un ragazzino è stato traviato, ha abbandonato il liceo per arruolarsi. È la storia del piccolo Mattia che si è arruolato a 16 anni, voglio fare carriera militare. Il giovane cadetto intende poi frequentare l'Accademia di Modena. E cos'è questa storia? Ha giurato fedeltà alla Repubblica Italiana a 16 anni entrando di fatto nell'esercito. Qualche mese fa Mattia, studente di Sanguinetto, ha deciso di lasciare il liceo scientifico che frequentava a Mantova per trasferirsi a Milano ed entrare nella prestigiosa scuola militare Tullier, che a proposito vanta due secoli di storia a preparare militari. E il buon Mattia, unico veronese del suo corso, ha preso giuramento davanti all'Arco della Pace nel capoluogo lombardo assieme ad altri 43 ragazzi e ragazze, alla presenza del ministro della difesa addirittura Lorenzo Guerini, ai massimi vertici dell'esercito italiano, ovviamente della sua famiglia. E poi dice Mattia: ho voluto frequentare questa scuola perché sono convinto che mi può offrire la migliore formazione militare possibile. Io non conoscevo la vita nell'esercito, ma qui mi trovo molto bene. Ho deciso di concludere alla Tullier.
Come non la conoscevo?
A 16 anni
avrà avuto un'idea almeno, se si è scritto, dai.
Ma questo è abbandonato. Non so, probabilmente ha visto un film molto bello. Andate alle celebrazioni, cioè, in Piazza Bra.
Dal liceo all'esercito senza passare dall'oratorio, praticamente.
Sì. Da grande voglio fare le multe. Per poi fare il concorso per frequentare l'Accademia di Modena. Nessuno nella mia famiglia pensava che io fossi interessato alla carriera militare. Ne ho parlato con i miei e ho ricevuto il loro pieno sostegno. Il giovanissimo militare, quindi, punta a diventare uno dei graduati nel nostro esercito, maturando una formazione militare ancora prima di entrare in accademia. E al pari di Mattia, anche altri 4 giovani veneti hanno scelto di iscriversi nella scuola. Una decisione piuttosto insolita, visto che la maggior parte di loro coetanei non ci pensa nemmeno lontanamente a lasciare la famiglia e le normali scuole, ma io direi che non dovrebbe pensare lontanamente ad arruolarsi a fare proprio il militare.
Invece, per Mattia, indossare una divisa è diventato l'obiettivo principale per completare gli studi ed intraprendere la professione di soldato. Quindi qua è un po' più umile, è un po' più umile. Qua non vuole scalare i gradi, una vita tranquilla da soldato. Non mi ha pesato lasciare Sanguinetto, e su questo possiamo crederci, possiamo credere che probabilmente l'idea di abbandonare Sanguinetto possa portarti addirittura ad arruolarti.
La provincia in generale, diciamo.
La provincia in generale, ma Sanguinetto è proprio là. E commenta il sedicenne, ho la mia famiglia che mi supporta e quando torno a casa ci sono ancora tutti i miei amici con i quali esco e mi diverto come tutti i ragazzi della mia età. Ovviamente la vita mi porterà lontano, ma avrò sempre nel cuore il mio paese, i miei amici e i miei cari. Questo dice Mattia. Prima di partire per Milano, invece, e poi non si capisce cosa è successo, perché sul finale dice, Mattia, prima di partire, occupava parte del proprio tempo libero al volontariato, prestando aiuto alle famiglie bisognose del territorio, tengono a sottolineare, assieme al padre e ad altri coetanei. E poi ha detto, passiamo da fare volontariato a fare
il volontario.
E niente, poi si conclude questo articolo con questa cosa che fa un po' ridere, perché la notizia del suo giuramento si è sparsa subito in paese e tutti sono corsi a vedere sui social le immagini del cadetto in divisa. Quindi è stato...
Che è una notizia che si può dire, cioè può, ma si può interpretare poi... come no, come puoi verificarlo.
Esatto, mi immagino tutte queste persone adulte, questi anziani che cercano le foto di un sedicenne sui social e dire, ah che bravo Butti, Mattia, speriamo che ti passi la voglia, 16 anni sono pochi, secondo me ora dei 18 ti sei rotto il cazzo.
C'hai tempo per cambiare proprio vita.
Sì, diciamo. Sì, sì, non c'è problema.
Tutti fanno errori da ragazzi.
Chi è senza peccato scagli. Pietra sui...
Lì? Tari.
E mi è venuto in mente adesso, però porca di quella, abbiamo perso l'articolo, però non si può non citare, perché il giorno dell'alza bandiera in Piazza Vara
coincide,
si è precipitato un jet militare e dove era? Su qualche montagna in provincia veronese e...
No, scusa,
è solo il pilota era veronese, cioè che c'è sempre l'arena che si mette qualche
veronese. È veronese il pilota che si è schiantato.
In provincia di Lecco, un incidente aereo, niente, non erano, era un jet militare ma non ancora in servizio, infatti adesso non abbiamo la notizia sotto mano, non mi ricordo benissimo.
Stava andando a parcheggiare sotto casa.
Era tipo un jet caccia che sarebbe andato, della Leonardo, che sarebbe andato esatto. Poi ad essere militare a tutti gli effetti, ma era in test e chi guidava comunque era un ingegnere della Leonardo e questo ex pilota militare.
Che è un collaudatore per la Leonardo di aerei.
Insomma, quindi è finito di fare il militare, è andato a lavorare, insomma, per i militari, in poche parole, è rimasto nell'ambiente e niente, si è schiantato e per evitare la tragedia ha diretto l'aereo contro una montagna, quindi per evitarne la tragedia fino a una certa, perché comunque un aereo che si schianta contro una montagna, c'erano anche le immagini della bella fumata che ha fatto. E ci ha richiamato anche un'altra cosa, oltre a quella più famosa degli americani della NATO contro la funivia, a Verona, più dimenticato, negli anni 90, un jet militare si è schiantato su una casa, mi sembra in provincia di Nogara, dove tra l'altro la signora che abitava in quella casa è finita all'ospedale, poi non so se...
C'era stato anche almeno un altro caso di un jet partito dalla base di Villafranca che si era schiantato contro una scuola invece in Emilia Romagna, mi pare, uccidendo anche alcuni bambini che erano a scuola.
Insomma sì, sono tragedie sì, ma diciamo...
Non paragonabili con la tragedia, diciamo, della guerra, che è poi quella che la normalità, diciamo, quando queste cose invece non cadono, quello che vanno a fare poi appunto è bombardamenti da altre parti, quindi addestrarsi per futuri bombardamenti fondamentalmente, come ci ricorda un po' quello che succede in Ucraina adesso.
E l'Arena ha voglia di termini nuovi, e quello nuovo, almeno per l'Arena, è Malamovida.
Ma la Movida dove la metti? Sull'Arena, nel prima pagina.
Ma la Movida sì o la Movida no?
I residenti dicono non è solo sotto riva, in risposta all'articolo che parla dei disagi in sotto riva, c'è stato uno sfregio degli ombrelloni lanciati giù nell'Adige, dei vasi rovesciati in corso Cavour.
Cose inenarrabili!
Insomma, una serie di gesti
eccessivi,
i cari vecchi vandali.
Per quanto comunque disapprovo il lancio nell'Adige, però gesti. Poi i migliori sono sempre i rifiuti, cioè, nelle foto delle colombare con un cestino e qualche bottiglia di birra e due sacchetti sotto il cestino. E quello pure è terribile, più che altro. Anche lì qua c'è da capire cosa, perché Malamovida, cioè cosa c'entrano questi eventi con la Movida? Cioè ormai Movida è semplicemente muoversi, cioè non è neanche più gli aperitivi nei bar, o gente
strada.
Che fa cazzate. Se ti muovi è Movida e se fai un danno è Malamovida.
Forse siamo arrivati alla fine di una grande storia che portiamo avanti con Benvenuti a Rifiuti da molto tempo, un finale un po'
con amore.
Con amore, con tanto amore, ma un finale un po' triste forse, perché l'articolo è dell'Arena di lunedì 21 marzo e parla della famosa banda del Bancomat, quelli che facevano saltare per aria tutto quanto. Li hanno presi e hanno chiesto 100 anni di carcere per la banda, 100 anni per 6 persone. In 4 sono stati accusati anche di tentato omicidio. Furono recuperati oltre 10 kg di polvere pirica, mentre il bottino supera il 1,5 milioni di euro dal 2017 al 2020. Vacca disi. Un quadro accusatorio complesso, 45 capi di imputazione, perché oltre ai furti aggravati, ovvero le esplosioni, poi qua ci sono un po' di nomi dei ragazzi, devono rispondere di rapina, ricettazione, riciclaggio, detenzioni illegali di armi, tra cui il Kalashnikov utilizzato contro l'auto dei carabinieri di Legnago, danneggiamento aggravato, detenzione di congegni esplosivi di oltre 10 kg di polvere pirica, il tutto aggravato dall'articolo 416, ovvero l'associazione a delinquere. E questo gruppetto che si muoveva tra Verona, Vicenza, Bergamo, Lodi, Mantova, Bologna, Modena, con un'attenzione quasi maniacale per i particolari, a partire dalla macchina utilizzata per gli spostamenti, veloce e invisibile, tornando a Batman, perché avevano tolto ogni segno identificativo, sostituito la targa con altre false ma realizzate con nastro adesivo, così i lettori non avrebbero potuto leggere cifre e lettere. L'interno era completamente rivestito di pellicola trasparente per non lasciare capelli, sudori, saliva, e dopo ogni colpo veniva aspirata e lavata. Imprendibili, astuti, organizzatissimi, ma come in una partita a scacchi, una mossa sbagliata li ha traditi. Il 5 settembre due di loro vennero arrestati a Montegalda, nel Vicentino, scoperti mentre stavano recuperando armi ed esplosivi che avevano nascosto sottoterra. Gli altri invece riuscirono a scappare, ma l'operazione denominata Mestier, io dovrei dire che dovevano chiamarla Masters, perché loro sono dei mastri, che in sinti significa giostra. Ah, Mestier in sinti significa giostra, che era già iniziata. Tutti appartenenti a famiglie di giostrai che vivono nel Trevigiano e nel Vicentino. Comunque poi qua raccontano di una notte, la notte leggendaria del 29 agosto 2020, dove la banda aveva messo a segno un colpo a Bologna, portandoci a casa 37.000 euro, rientrando sono passati da Modena, dove hanno portato un altro colpo, che però è fallito, ma poi sono arrivati a Mantova, e a Mantova hanno fatto un altro colpo e sono portati a casa 50.000 euro, in una notte, Bologna, Modena, Mantova. Una sequenza impressionante di esplosioni a ripetizione effettuate utilizzando le marmotte, congegni che contenevano vari etti di polvere pirica. E la sera del 5 settembre sottoterra ce n'erano tre, quattro invece nelle Hyundai invisibili che ricostruirono i militari. Era stata utilizzata per trasportare 358 petardi Lupo 26 da quale si procuravano la polvere. E quindi il 15 marzo 2021 sono stati arrestati la banda dei Bancomat. È un po' un dispiacere non poter leggere più...
Però
speriamo che ci sono degli emuli.
Ci sono degli emuli, infatti questo magari può anche farci pensare su poi come vanno i processi. Chi lo sa, sarà veramente loro sempre o
se le hanno fatte tutte quante loro.
Anche altre, chi lo sa, o se magari ne hanno fatte meno di quelle che gli hanno appioppato, perché nel Veronese, non mi ricordo adesso dove, ma un paio di settimane fa, è successo un altro colpo con le stesse modalità. E quindi, insomma, restano loro, ma a quanto pare
c'è chi continua.
Continuano però c'è i colpi al Bancomat.
E aspettiamo la serie Netflix sulla storia di questa banda, che arriverà sicuramente nel giro di qualche mese. What constitutes a ghetto? Huh? Is it growing your own lettuces in the potholes on the road? Do the locals have to eat them all if they don't sell them? I call potholes concrete meadows of the soul. What constitutes a ghetto fetish, huh? Is it growing your own lettuces but not filling in the potholes? The local council will be getting an earful, believe me, I call their lug holes concrete bollards to the soul. We all make the same sound when we get mowed down. And there are starving children in Africa, so go send your toy guns to Bosnia. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and treat your husband right. What constitutes real change, huh? Are we even vaguely aware of where we'll terminate the muse if all offers are final? Then how is it even possible for you to be both flush and completely principled? Ah, yeah, well, I didn't do any of it for you. I did it for the little boys and girls, pulling lettuce from the potholes, hosing off the engine oils. Wax apples at Christmas, next year they're sniffing glue. All of a sudden, I was blinded by a powerful light. Take the money and run. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and shoot your mama right.
Invece parliamo di hackers, hacker, perché siamo a Villafranca e il sito del comune è stato messo sotto attacco hacker. E il fatto è che secondo la community Red Hot Cyber, gli hacker pretendono il pagamento di un riscatto pena la pubblicazione di 89.000 file estratti. La cosa interessante è che invece il comune nega tutto, dice sì, c'è stato un hacker, i servizi stanno venendo ripristinati tranne quelli cimiteriali, e quindi se muori devi fare una roba cartacea, ma vabbè. E niente, si parla di un grande flusso di informazioni, però appunto il comune non pagherà un centesimo, dice il sindaco.
Perché l'ha già pagato?
Forse l'ha già pagato, insomma non si sa, tuttavia nega tutto, nega.
No,
noi non trattiamo coi terroristi. Poor little pond is doing the best she can. Eating cotton candy from a garbage can. The first to come and the last to go. I met her backstage after the second show. Two lonely people on a summer night. We weren't enough, but it was still alright. I held her close and she squeezed me tight. My pants.
E andiamo a parlare di tempo,
finalmente,
del mal tempo forse, ma non nel senso pioggia, nel senso il tempo,
come dire, tutto il contrario che la pioggia.
Sì, comunque non buono, perché non piove da tantissimissimissimo.
Io non ricordo neanche più come è fatta la pioggia.
Mi pare prima di Natale e poi a gennaio, c'è stato un giorno che ha fatto qualche goccina. E qua a Verona perlomeno, ma la situazione è abbastanza generalizzata, soprattutto qua al nord. E questo articolo dell'Arena ha un titolo, insomma, un po' riciclato: acqua, emergenza destinata a durare. Cioè, non ne possiamo uscire da queste emergenze, e soprattutto che sono tutte emergenze che ci dicono che da durano. Quando arrivano, che durano, tranquilli, cioè non tranquilli, ma non tranquilli, perché sarà così per ancora tanto.
Se volessimo fare un pezzo un po' cabarettistico, potrebbe dire: mi ricordo quando una volta le emergenze finivano, adesso non è più così, adesso le emergenze durano tutta una vita, però effettivamente è vero. Mm-mm.
Eh sì, le emergenze durano una vita, sembrerebbe che la pioggia non arrivi, perché a causa della pressione, differenza di pressione tra il nord Italia e al di là delle Alpi, quindi le perturbazioni che si formano non riescono a oltrepassare le Alpi e rimangono lì, non arriveranno mai qua, dicono, almeno per tutto marzo. E la siccità ha iniziato ad avere ricadute significative non solo sulle coltivazioni, la carenza idrica, ad esempio, ha fatto asciugare alcune sorgenti montane della zona orientale della provincia. A causa di questo, gli acquedotti vengono alimentati portando acqua con le autobotti. Una situazione che nessuno ricorda sia mai avvenuta in questo periodo dell'anno in passato. Iniziano a esserci anche problemi di natura ambientale, l'abbassamento dei livelli di fiumi e canali. E infatti sta iniziando a scomparire a scompensare la qualità delle acque, soprattutto nella bassa, dove si stanno vedendo, qua dicono, da qualche giorno chiazze scure dovute al fatto che le acque non defluiscono come dovrebbero. E infine è già necessario fare i conti con le difficoltà nell'irrigare. Normalmente i campi cominciano a richiedere quantità importanti di acqua proprio in questo periodo, e purtroppo, a quanto pare, almeno fino al mese di marzo, appunto, non pioverà. E cosa dicono qua il presidente di ARPAV? No, vabbè, non dice niente di interessante. E dicono che le portate dei fiumi comunque iniziano a essere pesanti, anche queste cose qua. Per quanto riguarda l'Adige, ad esempio, da cui dipende l'irrigazione di una buona parte del Veronese, stiamo parlando di un meno 36% di acqua rispetto al solito, e di acqua invece caduta siamo al 40% in meno. Di neve, che è importante pure anche quella, appunto, per i rigagnoli, i cosi idrici, e il 40% in meno sulle Dolomiti, mentre il 50% in meno sulle Prealpi. E infatti questo è abbastanza importante come dato per la mancanza di acqua giù in città.
Sì, anche poi c'è il problema che magari tanta merda di inquinamento creata spesso anche da tante industrie, soprattutto, insomma, più si va a valle,
è meno, cioè più risulta in maggiore quantità
perché la pioggia perché non lo spinge a terra, quindi rimane nell'aria,
ma anche cioè è più percentuale maggiore perché l'acqua è in percentuale minore.
Numeri,
no, numeri
tanti. Look away, it's the end.
Always thought of you as my big brother. Parliamo di falde superficiali, ovviamente.
Ecco, questo un saluto ad Antenore Gullà che segue e sa. And I lose another friend. The cards
are up, the chips are all cashed in. In questa emergenza di acqua destinata a non finire, cosa si pensa in Valpantena e in Lessinia al ponte tibetano dei record?
Un altro primato veronese.
È veronese il ponte tibetano più grande. Sarà, diciamo, perché non è ancora costruito.
Potrebbe essere,
per fortuna. Tra l'altro il rendering di questo articolo è cioè i rendering sì. A noi non piacciono, non sappiamo. No. Però questo è fatto veramente col culo rispetto a...
Sembra fatto con un cancellino sopra una foto, fondamentalmente.
Cioè c'è la foto della montagna e un ponte a cazzo piazzato lì, dove più o meno dovrebbe essere, vabbè. Questo ponte tibetano di cui non sapevamo un cazzo, perché ovviamente nella popolazione non sa mai niente, intanto c'è chi progetta cose, grandi opere, chiamiamole così, però ha trovato anche oppositori, soprattutto, anzi forse a vedere qua, almeno però qua ci dicono solo il CAI, che sto giro dice anche, fa delle critiche condivisibili. Appunto, questo ponte tibetano, andiamo a spiegare, sarebbe un ponte che collegherebbe Sant'Anna d'Alfaedo e Grezzana. Un'opera del tutto insostenibile, dicono quelli del CAI, la più invasiva che sia mai stata concepita in Lessinia. Altererebbe in modo indelebile il paesaggio. Un progetto che banalizza la montagna riducendola a luogo per divertimento da baraccone. Dal CAI veronese arriva un no senza appello all'idea del ponte ciclopedonale. Ah, perché sarebbe pure ciclopedonale. Vabbè, sospeso fra la zona del ponte di Veia e Contrada la Rocca, territorio di Grezzana. Una proposta che è stata lanciata con convinzione. Non so cos'è che ha determinato questa. Che l'hanno lanciata con convinzione, da un gruppo di imprenditori di Lessinia e Valpantena, tanto da trovarsi già tratteggiata in uno studio di fattibilità. Ah, per questa la convinzione, perché c'è già lo studio di fattibilità fatto eseguire a un team di ingegneri tedeschi.
No, si può fare.
Specializzato in questo tipo di infrastrutture. Però non hanno fatto una così grande, se questa sarebbe la più grande. Alla presentazione dello studio, una decina di giorni fa, erano intervenuti come uditori i sindaci della Lessinia e l'assessore regionale ai lavori pubblici. Tutti si erano detti affascinati dalla prospettiva di ospitare in futuro il confine sud del parco naturale della Lessinia, uno fra i ponti tibetani più lunghi, che sarebbe di 470 metri. E alto 170 metri.
Fischi.
Minchia. Benché l'inter dell'opera si trovi in una fase aurorale. Diciamo, il giornalista.
Che
qua.
Poesia!
La conferenza stabile delle sezioni del CAI, che sono Bosco, Caprino, Legnago, San Bonifacio, San Pietro, Tregnago, eccetera, la fa sicura.
Dà per scontato che venga fatta, insomma.
Ah, mica, quindi partono proprio
così col piede.
Cioè, criticano, però dicono: tanto la faranno. Cazzo, speriamo di no, dai. Cioè, vabbè, pensavamo che dopo 2 anni di pandemia, dicono sempre quelli del CAI, una guerra alle porte e con una crisi climatica che fa vedere sempre di più i suoi effetti, le parole sobrietà e limite fossero diventate patrimonio condiviso.
Non è così.
Scopriamo con sgomento che non è così. Beh, sì, effettivamente non è proprio per niente così. Il ponte da record viene proposto come attrazione turistica in grado di imprimere un forte slancio alle economie locali. Un progetto che viene presentato come fattibile, sostenibile ed economicamente vantaggioso. Sostenibile, si sa cosa. Nel senso che sta su, cioè se lo metti in piedi non cade. Nel senso lì, sostenibile forse. Nonostante un investimento stimato di 6 milioni di euro ancora da trovare. Poco importa ai proponenti se per accedere a questa struttura bisognerà scavare nella roccia una galleria pedonale d'accesso, dettaglio importante, e che comporterà la costruzione di parcheggi per bus e auto.
Il cioè, portiamo la gente con l'autobus a fare un ponte tibetano più lungo del mondo.
In montagna, veramente una schifezza di opera che speriamo veramente non facciano mai, a cui sarà da opporsi, soprattutto magari chi abita lì. E il tutto, tra l'altro, a pochi passi dal monumento naturale conosciuto in tutto il mondo, qual è il ponte di Veia.
Chi non lo conosce?
E vabbè, il CAI ne approfitta per dire che questo, è un questo progetto è figlio di un'idea di turismo morti e fuggi e no limits, un turismo che non può fare a meno di attrazioni mirabolanti per garantire gli stessi brividi a buon mercato delle grotte della paura del Luna Park, una logica che tanti problemi ha creato in passato e che rischia di crearne anche per il futuro. E c'hanno ragione, dopodiché dicono che sarebbe da valorizzare un altro turismo della montagna, che si potrebbe anche lasciare un po' in pace, però dicono anche che la montagna ha bisogno di altro, sicurezza idrogeologica, di una migliore e più conservativa gestione delle aree forestali. E non pensiamo che nulla debba cambiare, concludono. Sappiamo che il paesaggio che abbiamo oggi è dovuto all'opera dell'uomo. Dell'uomo saggio, però.
Oh.
E così concludono quelli del CAI parlando di questo ponte tibetano che siamo già stufi di vedere e speriamo di
prima ancora che sia fatto. Let me fly back.
Ma chi è che gli è venuta questa idea del ponte tibetano? A chi? Perché non ci dice i nomi di questo imprenditore?
È l'anonima imprenditori.
Sequestriamo intere vallate.
Stanchi di tutta questa frammentazione istituzionale, ci vuole un uomo forte, un uomo solo, uomo, anche se
uomo,
anche se è una donna, vogliamo un solo uomo,
una donna con le palle,
una donna con le palle. Vabbè, parliamo di comune di Malcesine e Brenzone, già in una, diciamo, sinergica condivisione del corpo di polizia locale anni fa, ora di nuovo due corpi di polizia locale, ma un solo comandante.
Due corpi, un solo capo.
Il comandante si scorpa in due corpi. E niente, cioè...
Ed è un comandante che abbiamo già parlato.
Il vecchio Domenico La Porta.
Cosa La Porta?
La Porta è il comandante.
Ma quando?
La Porta una volta a settimana.
No.
No, 40% a Malcesine e 60% a Brenzone. Così, è un po' sbilanciato questo questo uomo di pieni,
c'è già polemica.
È un po' più di là, comunque,
è un po' così, sì, sì,
e
sì,
perché
sì,
60% di là e non di qua?
Cioè,
non
così
ce lo vogliono dire, non ce lo vogliono
perché dire. Anche i più grandi uomini hanno, sono uomini, e quindi niente. Già anni fa, tra Brenzone e Malcesine c'era già stato un accordo interrotto nel 2013, secondo cui non solo il comandante, ma entrambi gli organi di polizia locale erano diventati un unico corpo operativo in tutti e due i centri. Bello, all'epoca il sindaco di Brenzone, Bertoncelli, aveva potuto sopperire alla carenza di organici della polizia locale grazie a questo accordo, poi però interrotto per volontà non della politica, ma del comandante stesso. Bertoncelli si era ritrovato come sindaco a dover fare il responsabile amministrativo, cioè il capo area dei vigili urbani a Brenzone. Quindi un solo comune, due... due comuni, ma un comune, un comandante, un sindaco, un comandante. Vabbè,
tanti numeri, 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 numeri,
numeri, numeri, numeri, fatti, non pugnette, ma così, uno, vabbè, uno è anche più facile da prendere di mira, magari, no?
Ed è finita qua, o no?
Finita. Beh, in una foto qua si mostra, come dire, pronto per questo doppio incarico in un unico corpo.
Puntata finita, 124, la prossima è la 125.
L'orario sarà martedì alle 18, perché
sì.
Esatto, ricordiamolo.
Fascia più serale, le giornate si allungano, cambia l'ora legale, cose, insomma.
Quindi BTR sarà sempre il martedì.
Sì.
Continuerà il giorno, rimane confermato, ma l'orario slitta un pochettino più in là.
Cambia l'orario e quindi...
Ma non cambia la sostanza.
Eh no, vi chiediamo un piccolo sforzo di aiutare ad aiutarvi.
Come ieri, voglio uno stronzo con i pieni poteri. Pieni poteri, oggi come ieri, voglio uno stronzo con i pieni poteri. Dagli occhi partono dei raggi laser che distruggono gli scarafaggi. Dagli occhi partono due raggi laser che distruggono le zecche come te. Ho molta paura, quindi voglio la mamma, e se c'è il negro io chiamo papà. Ho molta paura, chiamo la mia banda di stronzi frustrati, bulletti delle medie. Pieni poteri, oggi come ieri, voglio uno stronzo con i pieni poteri. Pieni poteri, oggi come ieri, voglio uno stronzo con i pieni poteri. Un uomo solo al comando, un uomo triste non so quanto, che ammazzi tutti i suoi nemici, che ci renda tutti più felici. Accendi la sirena, fatti sentire, i pieni poteri stanno per arrivare. Accendi i lampeggianti, fatti vedere, sono i pieni poteri, non le luci di Natale. Pentole, sventola bandiere, canta canzoni, ringrazia il finanziere. Batti le pentole, sventola bandiere, molta carta igienica per il tuo sedere. Pieni poteri, oggi come ieri, voglio uno stronzo con i pieni poteri. Pieni poteri, oggi come ieri, voglio uno stronzo con i pieni poteri.